Zainet, la rivista scritta dagli studenti, ogni mese in 35.000 classi degli istituti di istruzione secondaria di tutta Italia.
Il maialino ben rosolato, sei pronto?
Yogurt, mostarda. Ecco perché gli americani vincono gli Apache. What is an animal mostarda? Mazzi zuzzerina. Gli americani, maccherone, mi hai provocato e io ti distruggo adesso. Io me ne magno.
Sono Greg? Senti che sopracciutto, l'ho detto, è dolce.
Io e le mie signore aspettiamo gli umidi, fagioli col salsicce.
Spuntature dei maiali.
Sì, in attesa che cocia la pasta.
Allora abbiamo due rigatoni, uno zuppone, due porzioni a bacchio, una polpetta, mezzo vino.
Aspetti, la mia signora vuole ordinare qualcosa.
Altre due pappardelle al sugo delle epi.
Il conto, per favore.
Buongiorno e benvenuti da Antonella Andriuola e Caterina Mascolo ad una nuova puntata di Zainet. Oggi in studio con noi Nicolò, che frequenta il liceo Seneca di Roma.
Ciao, buon pomeriggio.
Per parlare di alimentazione, ma prima di farlo ascoltiamo Elio e le storie tese con La terra dei cachi.
Zainet, la radio che fa scuola.
Parcheggi abusivi, applausi abusivi, villette abusive, abusi sessuali abusivi. Voglia di ricominciare abusiva. Appalti truccati, trapianti truccati, motorini truccati che scippano donne truccate. Il visagista delle dive è truccato. Ma padri e papi, la donna cannolo, una lacrima sul Cristo, Italia sì, Italia no.
Italia sì, Italia no, Italia boom, la strage impunita, puoi dir di sì, puoi dir di no, ma questa è la vita. Prepariamoci un caffè, non rechiamoci al caffè, c'è un comando che ci aspetta per assassinarci un po'. Comando sì, comando no, comando omicida, comando pam, comando pam 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 pam. Ma se c'è la partita, il comando non ci sta e allo stadio se ne va. Infetto sì, infetto no, quintali di plasma, primario sì, primario dai, primario fantasma, io fantasma non sarò, e al tuo plasma dico no, se dimentichi le pinze fischiettando ti dirò, ti devo una pinza. Ce l'ho nella panza, viva il crogiuolo di pinze, viva il crogiuolo di panze.
Quanti problemi risolti,
ma un cuore grande così,
così,
Italia sì, Italia no, Italia gnamme. Se famo tu spaghi, Italia sob, Italia prot, la terra dei cachi. Una pizza in compagnia, una pizza da solo, un totale di due pizze, e l'Italia è questa qua.
Fuffa fifi, fuffa fifi,
Italia è viva.
E
questa era La terra dei cachi di Elio e le storie tese. Allora Nicolò, cominciamo a sondare i consigli dei nutrizionisti. Per esempio, si consiglia ai ragazzi di mangiare 3 porzioni di frutta al giorno e tanta verdura. Tu segui queste norme oppure fai di testa tua?
Beh no, devo dire che non sempre mi capita di mangiare spesso frutta e verdura, infatti mi rendo conto che sia un mio errore obiettivamente, però un po' perché tra virgolette manca la voglia, un po' perché spesso magari non c'è occasione, non mi capita di mangiarne spesso, però ecco, quando lo faccio in maniera abbastanza consistente, grandi porzioni insomma.
Bravo, ma a quanto pare non sei il solo, ed infatti andiamo a ascoltare la nostra scheda preparata dalla nostra redazione.
Cosa mangiano i ragazzi oggi? La vecchia dieta mediterranea sembra aver lasciato il posto al cibo dei fast food. Economico, veloce, dal gusto appetitoso ma assolutamente non salutare. Eppure la cucina italiana continua ad essere tra le più stimate ed apprezzate nel mondo. Merito dei sapori genuini, degli ottimi ingredienti e della bravura dei nostri chef. Sono molti gli esperti, ad esempio il dottor Rigoldi, che invitano i nostri ragazzi ad una sana e bilanciata alimentazione. Non solo i medici privilegiano questo tipo di alimentazione, anche Hollywood si è convertita alla cucina italiana. La prova? La amano star come Mariah Carey, Madonna, Marilyn Manson e Michael Jackson.
Diamo allora il nostro benvenuto a Silvia Barney, ideatrice insieme a Natascia Fenoglio e Alessandra Pallotta del progetto Cibo, un mix intelligente di alimentazione e moda. Benvenuta a Zainet!
Ciao!
Ecco subito la prima domanda da parte di Nicolò.
Buonasera, com'è nato il vostro progetto e soprattutto quali finalità ha?
Allora, il nostro progetto è nato perché noi siamo tre designer, ma eravamo tutte e tre appassionate di cibo e volevamo che il cibo non fosse staccato da tutto quella che era la progettazione del design. E quindi ci siamo messi insieme e abbiamo iniziato a lavorare sulla forma del cibo. Quindi quello che facciamo è progettare il contenuto e il contenitore insieme, non stacchiamo quello che è la forma da quello che è il sapore. Diciamo che la finalità poi è quella di fare in modo che le persone gustino prima con gli occhi che con la bocca.
E il cibo in questo caso si può tramutare quindi anche in un evento?
Sì, molto spesso noi facciamo delle cose che chiamiamo food event, che sono delle performance dove trattiamo il cibo non solo per le sue proprietà alimentari, ma proprio come se fosse un materiale. E quindi andiamo a costruire delle installazioni con gli alimenti, in modo che si mangi giocando.
Può raccontare qualche evento, magari uno degli ultimi a cui avete partecipato?
Allora, una delle ultime cose che abbiamo fatto l'abbiamo fatta a Shanghai, alla Biennale di Arte Contemporanea, questo autunno, e abbiamo fatto giocare dei signori che abbiamo raccolto per strada. I signori cinesi di solito giocano a Mahjong oppure a carte, e abbiamo realizzato le carte commestibili stampate su fogli di riso, quindi delle ossa, delle cialde d'ossa, per cui le persone mentre giocavano con degli alimenti e man mano che ritiravano le carte le dovevano mangiare al posto del pane.
Fashion e cibo, due realtà totalmente diverse, come si possono coniugare?
Ma secondo me non sono poi così tanto diverse, cioè sono diventate diverse perché per tanti anni la moda voleva persone magre, quasi anoressiche, l'ideale era un po' questo della bellezza, invece sempre di più adesso anche i grandi stilisti hanno sempre dei bar o dei ristoranti all'interno dei loro flagship store, quindi sono due cose che si collegano tantissimo.
E proprio a proposito di questo, a chi intendete rivolgervi con i vostri eventi? Qual è il vostro target di pubblico?
Il nostro pubblico è varissimo, noi ci occupiamo dei piccoli facendo feste di compleanno per bambini, matrimoni, cose molto grandi. Diciamo che la maggior parte dei nostri clienti poi sono clienti che lavorano nella moda, casa di moda, quindi facciamo eventi per press day nei showroom piuttosto che stilate, oppure lavoriamo per l'arte contemporanea nei musei e altre volte lavoriamo per aziende facendo progettazione di packaging.
Senta, per quanto riguarda invece la qualità, volevo chiedergli quali sono gli ingredienti che prediligete?
Ma noi lavoriamo sempre solo con cose di stagione, quindi cerchiamo di non usare cibi troppo costosi. È una cucina molto semplice quella che noi facciamo, ma è proprio la forma che dà la differenza. Lavoriamo con una ricetta italiana, ogni tanto mischiamo le cose, però ecco, è tutto fatto in casa.
E a proposito di questo, volevo chiederle, oltre agli ingredienti, al cibo e alla moda, avete un altro mix segreto?
Dai, guarda, sono già tanti gli elementi, è già difficile incasellarci così. No, diciamo che noi mettiamo insieme un po' tutte le vocazioni, poi sono tante, può essere un film, può essere una fotografia, un viaggio, un'esposizione, cose che vediamo in giro, e quindi poi costruiamo un po' tutto. Diciamo che il nostro è un mondo molto infantile, abbiamo cercato di non diventare troppo grandi pur facendo un lavoro da adulte.
E qual è l'importanza dei colori quando si gioca con il cibo?
Beh, i colori sono fondamentali, diciamo che le tabelle di Hitler e tutta la teoria dei colori è alla base di tutto quello che noi facciamo. Gli accostamenti cromatici portano la persona che mangia ad avere un'impressione piuttosto che un'altra sul cibo, quindi è una cosa fondamentale. E noi, vabbè, amiamo tutto quello che è molto pop. Siamo cresciute negli anni 80 con i cartoni animati giapponesi e i dolcetti dell'algi, delle merendine, quindi insomma cerchiamo sempre di dare un'impronta così anche al nostro cibo.
Il vostro progetto è molto particolare e quindi è creativo. Mi interessa sapere il riscontro del pubblico. Il pubblico apprezza le vostre creazioni? Diciamo c'è ancora un po' di ostilità, tra virgolette?
No, ostilità non ce n'è mai stata. Quello, in questo senso, no. C'è sicuramente un pubblico ancora di nicchia. Il nostro è un progetto che sta crescendo anno dopo anno. Adesso stiamo raggiungendo un pochino più di persone. Diciamo che delle volte è destabilizzante perché la gente con sorpresa non riesce a capire se sta mangiando un gelato salato o un gelato dolce, se quello che ha di fronte è qualcosa di salato o di dolce, generalmente. Questo è il problema principale. Però poi una volta che si supera questo, è fatta. Oppure, non so, magari il fatto di trovarsi del cibo appeso alle pareti e trovare una stanza fatta di piastrelle, di cialda, come la casetta di pan di zenzero, ecco, non è proprio ortodosso come approccio con il cibo.
Sempre riguardo l'accessibilità del pubblico, la vostra creatività, i vostri eventi, a livello di costo, diciamo, sono comunque abbastanza fruibili oppure no?
Allora, dipende, noi cerchiamo di fare sempre tutto, chiediamo sempre prima al cliente qual è il suo budget e cerchiamo di studiare un evento ad hoc per lui. È ovvio che lavorando con la progettazione, con la personalità degli eventi e dovendo far realizzare dei packaging che comunque non vengono mai realizzati, sistemi industriali, il lavoro è molto manuale, è di artigianato, quello che costa di più sono le ore di lavoro che noi spendiamo per fare quello che è sui nostri lavori. Costiamo quasi come tutti gli altri, magari qualcosina di più, però è tutto dettato dal fatto che è un lavoro fatto a mano.
E con quest'ultima domanda salutiamo allora Silvia Barner, ricordiamo gli appuntamenti più simpatici della gastronomia su www.cibo.com. Grazie per essere stata qui con noi a Zainet.
Figurati, grazie a voi.
Allora Nicolò, torniamo a parlare di alimentazione. Per esempio, tu sapevi che è importantissimo fare una buona colazione tutte le mattine?
Sì, assolutamente, infatti io devo dire che la mattina, tra l'altro, se non faccio colazione non carburo, quindi è importantissimo, anche se mi rendo conto che molti non la facciano e quindi magari, ecco, non so, sinceramente non so come riescano a fare, perché io veramente, come ho detto, non riesco proprio ad alzarmi senza il mio caffè, il mio latte, quindi devo dire, mi chiedo anche perché poi soprattutto, tra l'altro, aiuta anche a gestire meglio poi i pasti, il pranzo e la cena. Io colazione, veramente senza colazione non saprei immaginarmi la mattina.
E io ti dicevo questo proprio perché ci sono moltissimi siti su internet come quello del dottor Rigoldi che danno dei consigli proprio per voi studenti, come affrontare la mattinata, come affrontare le giornate di scuola, e proprio il primo step è quello della colazione.
Io invece volevo appunto ricollegarmi a quello che ha detto Caterina e far, diciamo, rendere partecipe Nicolò su, invece, su quello che consiglia il Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali, dove appunto abbiamo delle mosse molto semplici per cercare di regolare la nostra alimentazione, in particolare quindi più frutta, verdura e acqua, meno grassi, più varietà, una vita meno sedentaria e più attenzione alle porzioni, quindi essere comunque moderati anche nelle porzioni.
Ma adesso Zainet si ferma per qualche minuto, restate con noi.
Zainet, la scuola che fa radio.
Ma perché, come mai, ma perché? In cucina non ci entro mai. Cosa c'è nella padella? Che profumino. Fai assaggiare un pezzettino. Ma che bontà, ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà, ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua. Ma che bontà, Ma che gustino questa roba qua? Vitello delle Ande? No. Bovino della Gallura? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Come mai? Ma perché? In cantina non ci vengo mai. Bello questo vino. Vino di una volta. Fai assaggiare un goccettino. Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Parolo delle Langhe? No. Aleatico dell'Elba? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Ma perché, come mai, ma perché? In gelateria non ci entro mai. Che cioccolato. Dammi un cucchiaino. Fai assaggiare un pochettino. Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che cos'è questa robina qua? Ma che bontà. Ma che bontà. Ma che gustino questa roba qua? Cioccolato svizzero? No. Cacao della Bolivia? No. Ma che cosa sarà mai questa robina qua? Cacca.
E questa era Mina con Ma che bontà. Allora, Nicolò, stavamo parlando prima di essere moderati nelle porzioni come dieta ottimale. Nelle porzioni e non solo. Infatti, secondo le ultime indagini, molti ragazzi esagerano con gli spuntini. Tu che cosa consiglieresti per far merenda ai ragazzi?
Beh, consiglierei le classiche cose, sempre un po' di frutta oppure lo yogurt, però onestamente penso che ben pochi mi seguirebbero, quindi sarebbe un po' troppo buonista, tra virgolette, diciamo, per cui si dovrebbero mangiare queste cose, però
invece?
Penso che ben pochi lo facciano, quindi io onestamente non faccio merenda oppure la faccio molto raramente, al massimo bevo un succo di frutta, così, per cui non diciamo che non è che mangio cibi solidi, anche perché non sono molto abituato a fare merenda, ecco.
Merenda no, ma forse ti è capitato di fare qualche aperitivo, dato che sta impazzando questa moda.
No, l'aperitivo ancora non mi è capitato di farlo, però devo dire che mi piacerebbe molto provarlo, perché è abbastanza carina come cosa, poi soprattutto qui a Roma dove siamo noi si spende abbastanza bene, si ha molto, quindi perché no?
Però i nutrizionisti non sono molto felici, dato che l'aperitivo comporta molti grassi e, tra l'altro, saltando invece la cena, si salta un pasto completo e quindi più utile al nostro organismo.
Sì, anche perché diciamo che spizzicare così a destra e a sinistra durante l'arco di tutta la giornata sicuramente non è un'abitudine salutare, soprattutto per quanto riguarda i cibi salati, che nell'aperitivo sono quelli più utilizzati.
E anche per le bibite gassate.
Beh sì, penso soprattutto per quelle, però insomma un aperitivo ogni tanto non credo faccia male a nessuno, per cui alla fine sì, è vero che bisognerebbe seguire queste regole, però alla fine diventerebbe tutto un po' piatto, un po' monotono, quindi mangiare deve essere anche un piacere, se no, se uno si leva anche questi piaceri, alla fine poi diventa un po' più una costrizione che più un volersi nutrire a tutti i costi.
Invece un'altra cosa che volevo chiederti è la differenza, diciamo la contrapposizione fra slow food e fast food. Sicuramente tra i giovani è molto diffusa, diciamo, l'abitudine di andare in questi fast food. Tu ci vai spesso? Come ritieni, diciamo, sia la qualità del cibo? Perché molte volte non è che se ne parli troppo bene.
Oddio, sulla qualità del cibo avrei qualche riserva, però devo dire che sono molto buoni, poi sono anche inevitabilmente sono diventati anche dei luoghi di incontro, per cui ogni tanto mi capita, cioè negarlo sarebbe un po' stupido, quindi ogni tanto mi capita. Certo, è chiaro che ovviamente uno dovrebbe cercare di prediligere sempre altri cibi, però capita spesso, anche perché soprattutto quando si ha poco tempo si ricorre spesso ai fast food.
Ecco, io proprio questo volevo chiederti, secondo te perché i ragazzi scelgono sempre più spesso questo tipo di alimentazione? È una questione meramente economica, è un fatto di gusto oppure c'è dell'altro, il momento d'incontro, come dicevi tu?
Ma al di là del fatto del momento d'incontro, del gusto, che sì, sono molto importanti, io penso che il discorso vada un po' più generalizzato, nel senso che ultimamente, vuoi per tempo, vuoi per mancanza di curiosità, di voglia di mettersi ai fornelli, molto spesso non si cucina o si cucina molto poco, quindi l'unica alternativa che si profila è quella di appunto mangiarsi un panino, e quindi penso che ci sia proprio un problema di abitudine, di costume, che ci stiamo un po' standardizzando, ecco, da questo punto di vista, rispetto all'Europa o altri trend.
Però a questo punto forse sarebbe il caso di mangiare magari un pezzo di pizza, che forse può essere più salutare e sicuramente forse anche più economico, credo.
Eh beh sì, anche perché poi insomma onestamente preferisco molto di più la pizza, proprio perché al di là del fatto che sia più salutare o meno, la trovo proprio più gustosa, più buona, quindi se posso preferisco più un bel pezzo di pizza, sì.
E invece mi chiedevo se ti era mai capitato, diciamo durante le serate così, di provare della cucina orientale oppure di altri posti.
Sì, allora col cinese ho avuto purtroppo una bruttissima esperienza, in quanto lo trovo abbastanza pesante per i miei gusti, però invece ho apprezzato molto il giapponese, soprattutto il sushi o anche il sashimi, devo dire mi è piaciuto molto, quindi ecco, se dovessi consigliare un ristorante così alternativo, etnico, direi senz'altro il giapponese, peccato un po' per i costi, che non sono molto accessibili però.
E che cosa ne pensi invece delle altre cucine etniche magari meno cercate dai ragazzi? Potrebbero essere un'alternativa per i pasti? Per esempio mi viene in mente la libanese, ce ne sono diverse che potrebbero essere interessanti per i ragazzi.
Beh sì, magari ho sentito anche parlare per esempio l'indiano, il messicano, tutte queste cucine, però almeno per quanto mi riguarda sono troppo diverse dal nostro modo di concepire la cucina, l'alimentazione, eccetera. Io li trovo troppo speziati, troppo saporiti, però certo senz'altro sono comunque un'occasione di incontro anche quelli, senz'altro migliore dei fast food, perché comunque conosci veramente altre culture, entri a contatto. Invece il fast food oramai è diventata sempre più una corsa, quindi meglio tra i due preferirei sicuramente un indiano o un messicano magari.
E invece cosa ne pensi della moda oppure dello stile di vita che adottano certe persone, come per esempio i vegetariani piuttosto che i vegani, che decidono di adottare nel loro, diciamo, nella loro alimentazione un'alimentazione particolare, calibrata sia sul peso sia anche su quello che è appunto il privarsi di alcuni alimenti.
Li ammiro molto, devo dire, insomma mi piacerebbe riuscirci anch'io, però onestamente non riesco proprio a separarmi né dalla carne né soprattutto dagli affettati, da questi, dalle uova, anche volendo mi riferisco ai vegani, quindi sicuramente hanno molta forza di volontà, vogliono comunque seguire un percorso ben calibrato, vogliono evitare di uccidere, tra virgolette, anche se detto così sembra forte, gli animali, però non riuscirei proprio onestamente.
E una domanda un po' d'obbligo in questo discorso: qual è il rapporto fra giovani e alimentazione? Cioè, perché secondo te ci sono così tanti casi di anoressia, di bulimia fra i ragazzi?
Beh, oddio, attribuire la responsabilità ai media, come sempre è stato fatto, penso sia un po' superfluo e penso sia anche un po' poco coerente, nel senso che spesso sono proprio i giovani che si creano dei falsi ideali e non c'entra nulla la televisione, non c'entrano nulla i giornali, i modelli che possono proporre, soprattutto per quanto riguarda la anoressia. Bisognerebbe pensare che innanzitutto è un problema mentale, innanzitutto deriva da un disagio che deve essere studiato, non si può pensare solo che una persona diventi anoressica o bulimica per seguire magari le modelle, per avere un fisico in certo modo. Io penso che innanzitutto bisognerebbe iniziare a considerarla veramente come un problema psichico piuttosto che una semplice emulazione.
E il 17 gennaio si è invece celebrata in tutto il mondo un appuntamento che ha, diciamo, acceso i riflettori su quella che è la cucina italiana, che è celebrata sempre comunque come una cucina ottima, la dieta mediterranea di cui abbiamo parlato prima, e in particolare si è scelto, diciamo, un piatto simbolo, che è quello del risotto alla milanese. L'iniziativa parte dall'associazione Gruppo Virtuale Cuochi Italiani, luogo virtuale di ritrovo degli chef professionisti italiani all'estero, oltre 800 cuochi che lavorano in 70 paesi di 5 continenti. Allora Nicolò, diciamo, dei piatti tipici della cucina italiana, tu quale preferisci?
Avresti dovuto chiedermi cosa non preferisco, perché sono un cultore della cucina italiana, per cui i piatti veramente mi trovo in seria difficoltà a dover scegliere magari uno in particolare. Se proprio dovessi dirtene una adesso a bruciapelo, direi un piatto abbastanza elaborato, direi per niente leggero, la pasta panna funghi e piselli, che è molto conosciuta qui a Roma ed è molto buono, l'apprezzo, anche se mi rendo conto che insomma con quella se posso per i prossimi 2 o 3 giorni. forni perché è abbastanza calorica, però è buona, molto buona.
E preferisci il salato oppure il dolce?
Tutte e due. Assolutamente, una volta preferivo il salato, però adesso veramente la mia mania sta proprio si sta estendendo anche il dolce, quindi non disdegno nessuno dei due. Certo, preferisco, ecco, magari la mattina ovviamente dolce, le colazioni all'americana così non mi piacciono molto, però per tutto il resto del giorno salato, se posso anche mischiare i due, ecco.
E allora, brevemente, dato che ti sei definito un cultore della cucina italiana, quando vai all'estero come ti trovi?
Ovviamente non mi posso trovare bene, però è vero che ci sono anche alcuni piatti che sono molto buoni e quindi devo dire che alcune cose le apprezzo.
Ed anche oggi termina qui questa puntata di Zainet. Io ricordo ai nostri ascoltatori i nostri sondaggi su www.zai.net. Ringrazio Nicolò per essere stato oggi in nostra compagnia.
Grazie a te, ciao a tutti.
Antonella Andriuola e Caterina Mascolo vi salutano e vi danno appuntamento con Zainet a domani. Ciao a tutti. To the bright side of-